sani come pesci. La tua salute a portata di radio.
Ben ritrovati ancora negli studi di Sani come pesci per continuare la nostra mattinata insieme, il nostro consueto appuntamento con la salute e il benessere. Vorrei farvi una domanda. Vi è mai capitato di voler premere il tasto stop o rewind per fermare il tempo, tornare indietro e cambiare il finale di una situazione? Io credo che almeno una volta nella vita sarà stato il desiderio di tutti quanti voi, me compresa. Eppure però nessuno ha mai potuto esaudire questo desiderio. Ma se nella vita reale possiamo soltanto improvvisare, adattarci sul palcoscenico, quello proprio di un teatro intendo, ci si può allenare all'estemporaneità, quindi al comportarsi in un certo modo nella vita di tutti i giorni, ed è in un certo senso quello che si fa attraverso la logoteatroterapia, l'unione tra la logopedia e la teatroterapia. Ne parliamo allora con la dottoressa Cecilia Moreschi, teatroterapista e docente di discipline dello spettacolo presso la facoltà di logopedia all'Università Sapienza di Roma. Benvenuta dottoressa Moreschi.
Grazie.
Allora, io ho fatto un piccolo preambolo, volevo essere anche simpatico, no? Volevo suscitare interesse di chi ci stava ascoltando in questo momento in radio, sull'improvvisazione, sul fatto che molto spesso diciamo qualcosa, ci comportiamo in un certo modo, però poi dopo ripensandoci avremmo voluto fare in un altro modo, dire un'altra cosa. Ecco, che senso ha la logoteatroterapia proprio da questo punto di vista?
Esatto, dottoressa Fagiano, mi è piaciuto molto questo esempio con cui lei ha iniziato. Ecco, è necessaria una piccola premessa. La logoteatroterapia, come lei diceva all'inizio, lavora con tutti quei bambini, ragazzi e a volte anche adulti che hanno difficoltà nell'area del linguaggio espressivo e della comunicazione, di conseguenza anche difficoltà relazionali. Quindi ho riscontrato spesso in tutti questi anni quanto i miei bambini o ragazzi o si bloccano all'interno di situazioni di gruppo con gli amici, non sanno proprio qual è la cosa giusta da dire o la cosa giusta da fare, oppure fanno troppo, specialmente sai, i ragazzi affetti ad esempio dall'ADHD, dall'iperattività, fanno troppo, ma purtroppo il più delle volte scelgono soluzioni non adeguate, non coerenti con la situazione. Mi sono ritrovata spesso a sentire i loro racconti di quello che è accaduto alla festicciola degli amici, oppure alla partita di calcio, oppure in altre situazioni sociali. E insieme a loro appunto abbiamo fatto proprio quello che lei diceva prima, cioè abbiamo messo indietro il nastro della loro vita, mi facevo raccontare chi erano gli altri personaggi della situazione, gli amici, i professori, le maestre, eccetera, e analizzavamo il comportamento corretto, la frase corretta da dire, quello che avrebbero potuto dire o fare in quella situazione, di modo da, attraverso il teatro, perché poi improvvisavamo quello che avevamo analizzato, di modo da dargli una sorta di piccolo allenamento alla vita reale. Proprio qualche mese fa mi è accaduto che un bambino avesse litigato con la mamma ed era poi rimasto, successivamente si era sentito in colpa, era rimasto molto male. Allora, attraverso questa tecnica, che è una delle tante naturalmente della logoteatroterapia, abbiamo proprio ricostruito quella dinamica, quali erano state le motivazioni, cosa era successo, chi aveva parlato prima, dove era scattata poi la rabbia, l'aggressività, da quale comportamento, e appunto ricreandolo, prima analizzandolo e poi mettendolo in scena, il bambino ha potuto proprio, come dire, elaborare corporalmente quello che gli era successo, tanto che poi mi ha chiesto lo scambio di ruoli, quindi prima io facevo la mamma e lui interpretava se stesso, dopo ha voluto lui fare la mamma e io facevo lui stesso il bambino. Sentiva dentro di sé proprio il bisogno di elaborare improvvisando questa cosa che gli era accaduta due giorni prima.
E successivamente poi lei ha ritestato, nel senso, le è capitato, immagino di sì ovviamente, di parlare con lo stesso bambino e capire se quell'allenamento, quell'improvvisazione, diciamo sul palcoscenico, per così dire, per chiamarlo appunto palcoscenico, gli era servito nella vita reale, cioè in una situazione simile o più o meno simile si era trovato più a suo agio, aveva agito o reagito come avrebbe voluto?
Sì, Naturalmente il percorso è lungo e non è che basta una sola volta, però sì, il bambino poi gli è piaciuta tantissimo questa cosa e mi chiede sempre di recitare molto, anche se in realtà io gli farei fare anche più esercizi più specifici, diciamo così, ma addirittura la mamma mi ha molto ringraziato di questo lavoro e vorrebbe addirittura che lui venisse da me più, a fare più interventi durante la settimana, perché trova che questo appunto allenamento corporale nell'ambito scenico, nel quale, come dicono tutti i maggiori teatroterapisti ma anche teatranti, nel teatro puoi fare qualsiasi cosa, puoi uccidere, puoi dire parolacce, non ci sono conseguenze nella vita reale perché lo stai facendo con me ed è una situazione. Quindi è un ottimo banco di prova, perché tu, bambino, ragazzo, gruppo di ragazzi, potete fare con me in questo momento qualsiasi cosa, poi la analizziamo, vediamo se è corretta, se non è corretta, ma non ci sono conseguenze poi nella vita reale. Noi un attimo possiamo litigare a teatro, no? Un attimo dopo torniamo più amici di prima. Quindi è questa la cosa bella, ed è anche in un certo qual modo i ragazzi, i bambini sono anche esortati a tirar fuori, a sfogarsi, diciamo tra virgolette, a tirar fuori quelle che sono gli stati d'animo che vivono, che magari sono anche molto importanti, gli bruciano dentro. Ecco, io gli dico sempre: raccontalo a me, sfogati con me, tira fuori, perché tanto con me non c'è nessuna conseguenza. Fai finta che io sia quella persona che ti ha tanto fatto arrabbiare. Nella vita reale spesso non possiamo dire esattamente quello che pensiamo, non lo dobbiamo dire, perché ci sono poi conseguenze, eccetera, eccetera, dobbiamo trovare il modo giusto. Ma se questa cosa rischia... Mi dica.
Sì, no, mentre parlava mi stava venendo in mente una cosa, però la fermavo proprio perché volevo puntualizzarla, volevo chiedere il suo aiuto per puntualizzarla. È vero che non ci sono conseguenze sulla vita reale, però le chiedo... immagazziniamo quell'esperienza con la stessa forza nella nostra memoria con cui immagazziniamo anche un'esperienza, quella diciamo al di là del palcoscenico, nella cosiddetta vita reale. Cioè, mi spiego meglio, l'esperienza di logoteatroterapia va a formare comunque la nostra mente, la nostra memoria, il nostro modo di essere, quindi è un nostro bagaglio esperienziale che ci porteremo dietro e ci aiuterà poi a fare delle scelte future.
Assolutamente sì, assolutamente sì. La logoteatroterapia, appunto, le dicevo, a parte questo aspetto che è uno dei tanti, va a lavorare tramite una serie di esercizi e di giochi, va a lavorare proprio su tutte quelle che sono le competenze nelle quali i nostri bambini e ragazzi sono deficitari, che spesso, potremmo dire il più delle volte, dipendono da una mancata esplorazione, da una mancata esperimento delle tappe evolutive. Tutto quello che e lei, io, ma poi nessuno è perfetto in realtà, tutto quello che negli anni, nei primissimi anni della nostra vita, da 0 a 3, da 3 a 6, abbiamo sperimentato e costruito, e abbiamo, senza naturalmente averci riflettuto sopra, abbiamo esperito le nostre tappe evolutive. Questo ci permette di leggere, imparare, memorizzare, relazionarci, guardare negli occhi i nostri interlocutori, comprendere ciò che ci stanno dicendo, rispondere adeguatamente, eccetera, eccetera. Questo poi fa sì che riusciamo a laurearci, a fare dei master, a fare un colloquio di lavoro, eccetera, no? Ecco, i nostri bambini e ragazzi nelle loro tappe evolutive evidentemente c'è stato qualcosa che non ha funzionato, da qui poi il disturbo che viene diagnosticato successivamente. Certo, può essere direttamente una disabilità come la sordità, con la quale ci si nasce e viene diagnosticata subito. Altre cose vengono diagnosticate più tardi. La logoteatroterapia, dopo un primo momento di osservazione e di valutazione dei ragazzi, va a lavorare proprio su quelle che sono le loro carenze dal punto di vista linguistico, come le dicevo, relazionale, sociale e comunicativo. Quindi anche la memoria, tutto quello che diceva lei prima.
È un insieme, ma potrebbe funzionare anche con tutte le altre persone, anche nella popolazione adulta, perché parliamoci chiaro, non è che siamo tutti già preparati a rapportarci al prossimo, a stare bene nel mondo, a stare bene con l'altro. Quindi lei sicuramente ha esperienza con bambini che possono avere delle patologie o dei disagi, ma crede che possa funzionare per tutti quanti noi, che possa essere utile sperimentare un'esperienza di questo tipo?
Guardi, assolutamente sì. Proprio quest'anno mi hanno chiesto in varie situazioni differenti degli adulti di lavorare attraverso questa metodologia. Ora sicuramente lei avrà delle amiche, dei conoscenti, dei parenti, tutti noi li abbiamo, no? Persone adulte, anche, le ripeto, professionisti, bravissimi, laureati, padri e madri di famiglia, ci mancherebbe, però che o parlano troppo velocemente, si mangiano le parole, o fanno fatica a sostenere lo sguardo dell'interlocutore, arrossiscono in pubblico, hanno difficoltà spazio-temporali. Io ho 2 o 3 amiche che fanno sempre tardi, è una cosa incredibile, no? Che uno dice, come non riesci, possibile che non riesci ad organizzare i tuoi impegni, che il tuo ritardo proprio è una costante, è evidente che c'è un problema di organizzazione spazio-temporale, eccetera eccetera, le potrei fare 1000 altri esempi, di sicuro le sono venute in mente
tante persone
di tua conoscenza,
tante vicine e lontane, certo.
Infatti, ed è stato interessante quest'anno, è stata una casualità, insomma, ho avuto questi gruppi anche fuori Roma e a Roma, dove la scusa era acquisire competenze, erano tutti o insegnanti o educatori, anche catechisti per esempio, operatori eccetera, la scusa era acquisire competenze per poi gestire meglio i loro ragazzi. In realtà tantissimi di loro mi hanno detto, guardi dottoressa, è servito moltissimo a me questa cosa, perché io non riesco a fare questo, io non riuscio, ho difficoltà a fare quest'altro eccetera. Le stesse studentesse della facoltà di logopedia, che poi vengono a fare tirocinio nel centro di audiofonologopedia dove mi sono formata e tuttora lavoro, tantissime di loro mi hanno detto quanto è servito a loro questo lavoro, al di là della formazione poi professionale per diventare logopediste, proprio è servito a loro, e io vedo anche tanti cambiamenti dal punto di vista caratteriale, proprio il carattere, a volte incontriamo persone chiuse, che sembrano un pochino, non le dico sempre arrabbiate, ma insomma sempre un pochino così corrucciate, no? E dopo qualche mese cominci a vedere invece che sorridono di più, che fanno amicizia più facilmente, che si rapportano agli altri con meno difficoltà, proprio cambia il carattere.
Perché probabilmente si conosce meglio anche la propria persona e quindi si ha meno anche paura, timore di rapportarsi all'altro. Io in introduzione avevo spiegato che la logoteatroterapia nasce dall'unione della logopedia e la teatroterapia, e quindi prima di salutarci volevo spendere 2 parole sulla teatroterapia, proprio perché dà l'input proprio alla logoteatroterapia. Che cos'è e per cosa viene utilizzata più comunemente?
Sì, la teatroterapia, ecco, ultimamente è utilizzata tantissimo, per fortuna, ed è proprio, già il nome lo dice, l'utilizzo del teatro, dell'arte scenica in tutti quei contesti di disagio, ma anche in contesti educativi come la scuola, per esempio. Viene utilizzata moltissimo in carcere, nelle comunità di recupero, nei centri diurni, ma anche in tutte quelle associazioni che lavorano, per esempio, con i disturbi alimentari, con la depressione, con la psicosi, eccetera, eccetera. Con i migranti, le famiglie, le donne abusate che stanno magari in casa famiglia, donne sole, madri single, eccetera, eccetera. E la teatroterapia nasce nel secolo scorso, dal Novecento, anche se le sue basi sono addirittura anteriori. Forse, dando una veloce occhiata alla storia del teatro, possiamo dire che il francese Artaud e il tedesco Brecht hanno un pochino messo le basi di quello che poi altri professionisti hanno sviluppato nella teatroterapia. Nel secolo scorso forse il primo personaggio più importante è lo psicologo psichiatra Jacob Levi Moreno, l'inventore dello psicodramma che tutti conoscono, che è una disciplina eccezionale, ma può essere somministrata soltanto da chi è uno psichiatra o psicologo che poi diventa anche psicodrammatista. Quindi ad esempio io mai potrei fare un intervento di psicodramma, l'ho studiato, ma non potrei mai farlo con i miei utenti. Accanto allo psicodramma c'è poi il playback theater, sviluppato in America ma arrivato poi anche in Italia, infatti a Torino c'è la scuola di playback theater, che è un'altra esperienza veramente molto molto bella e che lavora sulle comunità, quindi per esempio sui genitori di adolescenti disagiati, oppure nelle comunità di recupero, quindi per le tossicodipendenze, quindi che ne so, una 50ina di utenti, eccetera. partecipanti, il pubblico, diciamo così, racconta al conduttore le proprie storie. Naturalmente nella serata si è scelto un tema, che ne so, può essere, ecco, la dipendenza, e il conduttore traduce in termini scenici per la compagnia di playback, che di solito è formata da 6 attori, che è accanto a lui, traduce in termini scenici la storia. La compagnia di playback, che naturalmente ha un grandissimo training attoriale, subito improvvisa corporalmente, scenicamente, secondo tecniche precise e con l'ausilio anche di 2 musicisti in scena, restituisce al narratore iniziale la sua storia drammatizzata, e questo poi crea proprio un senso di comunità. Le storie si susseguono, le performance, che durano un paio di minuti, non di più, ed è veramente un'esperienza per il senso di comunità, di appartenenza ad una realtà sociale che si può aiutare fra di essa. C'è poi la drammaterapia, che non ha uno specifico ideatori, ecco, il playback è stato ideato da Jonathan Fox, come lo psicodramma da Jacob Levi Moreno. La drammaterapia ha al suo interno varie correnti che sono confluite insieme, parte principalmente dall'Inghilterra ma anche dall'America. In Italia a Lecco c'è la scuola di drammaterapia. È molto interessante anche la drammaterapia, e va a lavorare sulla creatività, lo stimolo della creatività latente nelle persone. Anche una persona con una grave disabilità, pensiamo per esempio alla disabilità intellettiva, naturalmente ha della creatività, e con essa, tramite tecniche teatrali, naturalmente di stimolo della creatività, può migliorare la qualità della sua vita. Se noi ci pensiamo, la creatività è fondamentale proprio nella vita dell'uomo.
Di tutti
saremmo
quanti,
arrivati
di tutti noi, certamente. Però sarebbe interessante magari dedicare proprio un altro appuntamento a tutte queste sfaccettature, diciamo, della teatroterapia. Io intanto la ringrazio, professoressa, del suo contributo e di essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, è stato davvero un piacere, dottoressa Faggiano, la ringrazio e ringrazio Radio Cusano.
Ringrazio anche Mattia Igitbasioglu alla regia, che ci ha accompagnato per quest'ora insieme. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e vi do appuntamento come sempre dal lunedì al venerdì su Radio Cusano alle 12.30 con Nanzani come Pesci. Una buona giornata a tutti.